Buongiorno. Buongiorno Santo Padre. In questi giorni abbiamo potuto incontrare i popoli di questa terra africana e dell'oceano indiano. Sono popoli con tanti giovani, con tanti ragazzi, bambini, popoli pieni di entusiasmo e di speranza anche proprio perché giovani. Abbiamo potuto anche vedere tante ferite che lei ha toccato con mano e nei suoi discorsi. E con i giornalisti abbiamo visto tanti segni di risurrezione, di riconciliazione e di pace. I giornalisti, i suoi compagni di viaggio, hanno seguito intensamente gli eventi di questi giorni e hanno portato al mondo le storie, i volti e anche le tematiche che hanno incontrato, contribuendo a mettere il Mozambico e l'Africa, il Madagascar, Maurizio, un po' al centro dell'interesse internazionale. Io li ringrazio, i giornalisti, per il lavoro fatto con passione e fatica, e a loro passerei la parola per alcune domande che desiderano rivolgerle, anzitutto per i giornalisti che vengono dai paesi dove siamo stati.
Prima di tutto voglio ringraziare la compagnia. Grazie.
Allora, il primo giornalista che fa una domanda è il signor Giulio Mangiate, di Noticias del Mozambico.
Obrigado, Santo Padre. Primeiro, agradecer esta oportunidade de falar em nome dos colegas da imprensa de Moçambique que acompanham o Santo Padre. Na passagem por Moçambique, o Santo Padre reuniu-se com o Presidente da República, reuniu também com os presidentes dos dois partidos que têm assento no Parlamento. O que eu gostava de saber é qual é a expectativa do Santo Padre, depois dessa conversa, em relação ao processo de paz, e que mensagem é que gostaria de deixar para Moçambique. E dois comentários pequenos só. Um sobre a questão da xenofobia que está a acontecer na África e também sobre a questão da juventude, o impacto que as redes sociais têm na educação da juventude. Muito obrigado.
Il primo punto sul processo di pace. Oggi si identifica il Mozambico con un lungo processo di pace che ha avuto su alti e sui bassi, ma alla fine sono riusciti a quell'abbraccio storico. Io mi auguro che questo vada avanti e prego per questo. Invito a tutti a fare lo sforzo per aiutare che questo processo di pace vada avanti, perché tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace, ha detto un Papa prima di me. Questo motto è chiaro, non dimenticarlo. È un processo di pace lungo, perché ha avuto una prima tappa, poi è caduta, poi un'altra, e lo sforzo di capi di partiti contrari, per non dire nemici, di andare a trovare uno all'altro, uno sforzo anche pericoloso, rischiavano la vita alcuni, ma alla fine siamo arrivati. Io vorrei in questo processo di pace ringraziare tutta la gente che ha aiutato dall'inizio, dal primo, no? Che è cominciato in un caffè c'era gente lì che parlava, c'era un sacerdote del movimento San Egidio lì, sarà fatto cardinale il prossimo 5 ottobre, cominciato lì, no? E poi con l'aiuto di tanta gente anche del movimento San Egidio sono arrivati a questo risultato. Noi non dobbiamo essere trionfalisti in queste cose. Il trionfo è la pace. Noi non abbiamo diritto a essere trionfalisti, perché la pace ancora è fragile nel tuo paese, come nel mondo, sai, è fragile. E la si deve trattare come si trattano le cose appena nate, come i bambini, no? Con molta, molta tenerezza, con molta delicatezza, con molto perdono, con molta pazienza, per farla crescere e che sia robusta. Ma è il trionfo del paese, la pace è la vittoria del paese, dobbiamo identificare questo. E questo vale per tutti i paesi che si distruggono con la guerra. Le guerre distruggono, fanno perdere tutto, no? Io mi allungo un po' su questo della pace perché l'ho a cuore. Quando è stata la celebrazione alcuni mesi fa dello sbarco in Normandia, sì, è vero, erano i capi dei governi lì a fare memoria di quello che era l'inizio della fine di una guerra crudele, anche di una dittatura antiumana e crudele come il nazismo, il fascismo. Ma su quella spiaggia sono rimasti 46.000 soldati, il prezzo della guerra. Io vi confesso, quando sono andato al Re di Puglia per la prima guerra a vedere quello, io pianto, per favore, mai più la guerra. Quando sono andato a Anzio a celebrare il giorno dei funte, il cuore sentivo così. Ma dobbiamo lavorare per creare questa coscienza che le guerre non risolvono niente, anzi fanno guadagnare le persone che non vogliono l'umanità. Scusatemi di questo appendice, ma dovevo dirlo davanti a un processo di pace che io prego e farò del tutto perché vada avanti, e vi auguro che cresca forte. Poi la seconda era?
La seconda,
erano tre.
Messaggio al popolo mozambicano.
Sim, tinha a questão da xenofobia em África e também as redes sociais e a juventude. Redes sociais e juventude.
Juventude. Sim. O problema da juventude, prendo a rede social e xenofobia. O problema da juventude. Mas a África é um continente jovem. A vida jovem. Se noi facciamo comparazione con l'Europa, io ripeterò quello che ho detto a Strasburgo, la madre Europa è quasi diventata la nonna Europa, è invecchiata, stiamo vivendo un inverno demografico gravissimo in Europa, e ho letto, non so in quale paese, ma è una statistica ufficiale del governo di quel paese, che nell'anno 50, 2050, in quel paese ci saranno più pensionati che gente che lavora. Questo è tragico. E come si origina questo? Qual è l'origine di questo invecchiamento dell'Europa? Io ho un'opinione personale, io penso che il benessere è alla radice. Attaccarsi al benessere, sì, ma stiamo bene, io non faccio figli perché devo comprare la villa, devo andare fare turismo, di questo, che l'altro sta bene così, e un figlio è un rischio, non sappiamo mai, ma benessere, tranquillità, ma un benessere che ti porta a invecchiarti. Invece l'Africa è piena di vita, no? Io ho trovato in Africa un gesto che avevo trovato nelle Filippine e in Cartagena, in Colombia. La gente con i bambini in alto ti facevano vedere i bambini. Questo è il mio tesoro, questa è la mia vittoria, l'orgoglio, no? È il tesoro dei poveri, il bambino, ma è il tesoro di una patria, di un paese. Lo stesso gesto l'ho visto in Europa orientale, a Yash, no? Soprattutto quella nonna che faceva vedere il bambino. Questo è il mio trionfo. E voi avete ora la sfida di educare questi giovani e fare delle leggi per questi giovani, no? L'educazione in questo momento è prioritaria nel tuo paese, è prioritaria per far crescere con legge educazionale, no? Il primo ministro di Maurizio mi aveva parlato di questo e diceva che lui ha in mente la sfida di far crescere il sistema educativo gratuito per tutti, la gratuità del sistema educativo è importante, perché ci sono centri di educazione di alto livello ma a pagamento. I centri educativi gratuiti ce ne sono in tutti i paesi, ma moltiplicarli, perché l'educazione arriva a tutti. Le leggi sull'educazione, sono salute e educazione, sono chiave in questo momento lì. E il terzo, la xenofobia. Io ho letto sui giornali questo problema della xenofobia, ma non è un problema solo dell'Africa, è un problema, è una malattia umana, è una, come il morbillo, no? È una malattia che viene, entra in un paese, entra in un continente, no, e mettiamo muri, no? E i muri lasciano soli a coloro che li fabbricano. Sì, lasciano fuori tanta gente, ma coloro che rimangono dentro i muri rimarranno soli, e alla fine della storia sconfitti per delle invasioni potenti. No? Ma la xenofobia è una malattia, è una malattia giustificabile, tra virgolette, no, ma che è la purezza della razza, per esempio, per nominare una xenofobia del secolo scorso, no? E le xenofobie tante volte cavalcano sui cosiddetti populismi politici, no? Ho detto la settimana scorsa o l'altra che dalle volte sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 34. Si vede che c'è un ritornello in Europa, ma anche in Africa, no? Anche voi in Africa avete un altro problema culturale che dovete risolvere. Io ricordo che ne ho parlato in Kenya, il tribalismo, no? Cioè, lì ci vuole un lavoro di educazione, di avvicinamento fra le diverse tribù per fare una nazione, no? Abbiamo commemorato il 25esimo della tragedia del Ruanda poco tempo fa. È un effetto del tribalismo. Io ricordo in Kenya, nello stadio, quando ho chiesto a tutti di alzarsi, di darsi la mano e dire no al tribalismo, no al tribalismo. E dobbiamo dire no. Questo anche è una chiusura una chiusura e anche una xenofobia. Una xenofobia domestica, ma è una xenofobia pure, no? Sì, si deve lottare contro questo, no? Sia la xenofobia di un paese con altro, sia la xenofobia interna, no? Che nel caso di alcuni posti di Africa e nel tribalismo ci portano alla tragedia del Ruanda, per esempio, no? Grazie.
La seconda domanda ci viene dalla dottoressa Rato Arivelo del Madagascar. Allora sarà lei a porla.
Votre Sainteté, vous avez parlé de l'avenir des jeunes pendant votre visite apostolique. Je pense que la fondation d'une famille est un important avenir. Actuellement, Madagascar, beaucoup de jeunes vivent dans une famille très complexe. À cause de la pauvreté, les parents sont très occupés. Les jeunes n'ont plus de référence sur ce qu'on appelle la valeur d'une famille. Comment pourra-t-elle l'Église accompagner les jeunes parce qu'ils pensent que les enseignements de l'Église sont dépassés par rapport à la crise familiale et la révolution sexuelle d'aujourd'hui? Je vous remercie, Saint-Père.
Si la famille est certainement chiave in questo. E nell'educazione dei figli, no? È toccante l'espressione dei giovani. Nel Madagascar l'abbiamo visto e anche l'abbiamo visto nel Maurizio e anche i giovani nell'atto di Mozambico, i giovani interreligiosi per la pace, no? Dare dei valori ai giovani, no? Farli crescere. Madagascar è legato al problema della famiglia, è legato al problema della povertà, alla mancanza di lavoro e anche allo sfruttamento tante volte del lavoro, no? De quanti imprendimenti, no? Per esempio nella cantiera, quella del granito, coloro che lavorano guadagnano $1.50 al giorno, no? E le leggi laborali, le leggi che proteggono la famiglia, e questo è fondamentale. E anche i valori familiari che ci sono, ma tante volte poi vengono distrutti per la povertà, non i valori, ma il poter esserli, l'educazione dei giovani, portarli avanti, no? Nel Madagascar abbiamo visto quell'opera Tamasoa, del lavoro con i più bambini, che, per portarli, fare una famiglia, perché i bambini possano crescere in una famiglia artificiale, davvero, ma c'era l'unica possibilità, no? Ieri in Mauritius, dopo la messa, quando mi è andato, ho trovato Monsignor Rueda con un poliziotto alto, grande, che aveva in mano una bambina, 2 anni aveva più o meno, si era persa e piangeva perché non trovavano i genitori. La polizia ha annunciato perché venissero, nel momento la carezzavano, e lì ho visto il dramma di tanti bambini e giovani che perdono il legame familiare, benché si vivano nella famiglia, ma in momento lo perdono, questo per un incidente soltanto, e anche il ruolo dello Stato per contenerli e portarli avanti, no? Lo Stato deve prendersi cura della famiglia, dei giovani, questo è un dovere dello Stato, no? Un dovere di portarli avanti, no? E poi, ripeto, per una famiglia avere un figlio è un tesoro, e voi avete questa coscienza, avete la coscienza del tesoro, ma adesso è necessario che tutta la società abbia la coscienza di far crescere questo tesoro, perché far crescere il paese, far crescere la patria, far crescere i valori che daranno sovranità alla patria. Non so se ho risposto più o meno. Una cosa che dei bambini mi ha colpito in tre paesi, in tutte e tre, è che la gente salutava, no? Ma c'erano bambini così, piccolini, e salutavano pure, cioè, entravano nella gioia. Sulla gioia vorrei parlare dopo. Grazie.
La terza domanda, Santità, viene dal signor Mutusami delle Mauritius.
Santo Padre, on behalf of my colleagues, Martin and Valerie, who are present on this flight, I would like to thank you for coming to our Republic of Mauritius. My question is about the situation of the Chagossian people. In your message of thanks at Mary, Queen of Peace, yesterday, you mentioned the Chagos. The Mauritian Prime Minister thanked you for, quote, your concern about the sufferings of our citizens who were forced to leave their archipelago by the United Kingdom after the illicit detachment of this part of our territory prior to independence, end of quote. Today, an active American military base stands on the island of Diego Garcia. Santo Padre, the Chagossians, on forced exile for 50 years, want to settle back on their land. The UK and the US respective administrations do not allow this to happen, despite the adoption of a UN resolution last May. How can you support the claim of the Chagossians? How can you help the people of Chagos to go back home? Thank you, Santo Padre.
Io vorrei ripetere la dottrina della Chiesa in questo, no? Le organizzazioni internazionali, quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente, pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia, per esempio, e tante altre, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire le istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, è stato creato il Tribunale Internazionale, e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi ci si vada lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? Poi c'è un altro fenomeno che non so, questo lo dico chiaro, non so se è un fenomeno di questo caso. Adesso il caso lo lascio da parte. Ho detto quello che mi sembrava giusto, andare alle organizzazioni internazionali, eccetera. Ma c'è un fenomeno: quando arriva una liberazione di un popolo, lo Stato dominante vede che se ne deve andare. In Africa c'è stato tante liberazioni, sia dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Belgio, no? Che dall'Italia, che sono dovuti andarsene, no? Alcuni sono andate bene, ma sempre in tutti c'è la tentazione di portarsi qualcosa in tasca, no? Sì, io do la liberazione a questo popolo, ma qualche sbriciolo me ne apporto, no? Per esempio, no, io do la liberazione al paese, ma dal pavimento in su il sottosuolo rimane mio, per un esempio, non so se è vero o no, ma per dire un esempio, no? sempre c'è quella tentazione. Io credo che le organizzazioni internazionali devono fare anche un processo di accompagnamento, riconoscendo alle potenze dominanti quello che hanno fatto per quel paese e riconoscendo la buona volontà di andarsene e aiutandoli a che se vadano totalmente, con libertà, con fratellanza. Ma è un lavoro culturale lento dell'umanità. In questo le istituzioni internazionali ci aiutano tanto, sempre, e dobbiamo andare avanti facendo forte le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, che riprenda quello, no? L'Unione Europea, che sia più forte, ma più forte non nel senso di dominio, ma nel senso di giustizia, di fratellanza, di unità di tutti, no? Questo credo che è una delle cose importanti. Ma c'è un'altra cosa che io vorrei approfittare a dire dopo il suo intervento. Sì, oggi non ci sono colonizzazioni geografiche, almeno non tante, che una por ahí entra, ma non tante, non ci sono. Ma ci sono colonizzazioni ideologiche che vogliono entrare nella cultura dei popoli e cambiare quella cultura e omogeneizzare l'umanità. È l'immagine della globalizzazione come una sfera, tutti uguali, ogni punto equidistanti dal centro. Invece la vera globalizzazione non è una sfera, è un poliedro dove ogni popolo, ogni nazione conserva la propria identità, ma si unisce a tutta l'umanità. Invece la colonizzazione ideologica cerca di cancellare l'identità degli altri per farli uguali. E ti vengono con proposte ideologiche che vanno contro la natura di quel popolo, contro la storia di quel popolo, contro i valori di quel popolo, no? E dobbiamo rispettare l'identità dei popoli. Questa è una premessa da difendere sempre. Va rispettata l'identità dei popoli. E così cacciamo via tutte le colonizzazioni. Sì, prima di dare la parola all'EFE, mi dice che è privilegiato di questo viaggio, ma è vecchio, ha 80 anni. No, io vorrei dire qualcosa di più sul viaggio, che mi ha colpito tanto. E del tuo paese mi ha colpito tanto la capacità di unità interreligiosa, di dialogo interreligioso. Non si cancella la differenza delle religioni, ma si sottolinea che tutti siamo fratelli e tutti dobbiamo parlare. Ma questo è un segnale di maturità del tuo paese. Parlando col primo ministro ieri, sono rimasto stupito di come loro, voi, hanno elaborato questa realtà, ma la vivono come necessità di convivenza. Anche c'è una commissione intercultuale, si riunisce. La prima cosa che io ho trovato ieri, entrando in episcopio, un aneddoto, è un mazzo di fiori bellissimo. Chi l'ha inviato? Il grande imam. Fratelli, la fratellanza umana che è alla base e rispetta tutte le credenze. Il rispetto religioso è importante. Per questo ai missionari io gli dico: non fare proselitismo. Proselitismo vale per la politica, per il mondo dello sport, viene la mia squadra, viene la tua, vale per tutto quello, ma non per la fede. Ma cosa significa per lei, Papa? Cosa significa evangelizzare. C'è una frase di San Francesco che a me ha illuminato tanto. San Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati: portate il Vangelo, se fosse necessario, anche con le parole. Cioè evangelizzare è quello che noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Testimonianza. E quella testimonianza provoca la domanda: ma tu perché vivi così? Perché fai questo? E lì spiego per il Vangelo. Ah, l'annuncio viene dopo la testimonianza. Primo vive come cristiano e se ti domandano, fallo, no? La testimonianza è il primo passo, no? E il protagonista dell'evangelizzazione non è il missionario, è lo Spirito Santo che porta ai cristiani, ai missionari a dare testimonianza. Poi verranno le domande o non verranno, ma testimonianza di vita. Questo è il primo passo. È importante per evitare il proselitismo. Quando voi vedete proposte religiose che vanno per il cammino del proselitismo, non sono cristiane. Cercano dei proseliti, no? Adoratori di Dio in verità, no? Della testimonianza. Io approfitto per dire questo per l'esperienza vostra interreligiosa che è tanto bella. Anche il primo ministro mi ha detto: ma lì sono. E quando chiedono un aiuto a uno, diamo lo stesso a tutti, come fratello. E tutti, nessuno si offende perché si sentono fratello, e questo fa l'unità del paese, no? È molto importante. È molto molto importante, no? Anche negli incontri non solo c'erano cattolici, c'erano cristiani di altre confessioni e c'erano musulmani, indi, ma tutti eravamo lì, no? Fratelli. Questo anche l'ho visto nel Madagascar abbastanza, e anche nell'atto per la pace dei giovani, che proprio i giovani di diverse religioni hanno voluto esprimere come vivono loro il desiderio della pace, no? Sia pace, fraternità, convivenza interreligiosa, niente proselitismo. Non so, sono cose che dobbiamo imparare per la convivenza. Questa è una cosa che devo dire. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, ho fatto referenza a questo incontro nel tuo paese, e poi in tre paesi, ma ne prendo uno, il Madagascar, perché siamo partiti di lì, il popolo. Nelle strade c'era il popolo. Il popolo, autoconvocato. La messa allo stadio sotto la pioggia, c'era il popolo che danzava sotto la pioggia, era felice, felice. Poi riprendo quello. E anche nella veglia notturna e nella messa, che dicono che ha sorpassato il milione, non so, ma non so, le statistiche ufficiali dicono questo. Io vado un po' sotto, diciamo 800.000, ma il numero non interessa, interessa il popolo, gente che è andata a piedi dal pomeriggio primo, stare alla veglia, ha dormito lì. Io pensai a Rio de Janeiro nel 13 che dormivano sulla spiaggia. Era il popolo che voleva stare col Papa. E davvero io mi sono sentito umiliato e piccolissimo davanti a questa grandiosità della sovranità popolare. E qual è il segno che un gruppo di gente è popolo? La gioia. C'erano dei poveri, c'era gente che non aveva mangiato quel pomeriggio per stare lì, ma c'erano gioiosi. Invece quando i gruppi o persone si staccano di quel senso popolare della gioia perdono la gioia. È uno dei primi segnali, la tristezza dei soli, la tristezza di coloro che hanno dimenticato le loro radici culturali. Un popolo, avere coscienza di essere un popolo e avere coscienza di avere un'identità, di avere una coscienza, di avere un modo di capire la realtà, e questo accomuna la gente. Ma il segnale che tu sei nel popolo e non in un'elite è la gioia comune. Questo ho voluto sottolinearlo. E per questo i bambini salutavano così, perché i genitori contagiavano la gioia, no? Ma grazie, questo viaggio, quello che volevo dire, poi se mi viene qualcosa la dirò.
Allora adesso
la privilegiata.
Grazie Santo Padre per l'opportunità. Ho due parole, ho due domande, una alla privilegiata e una su un tema del viaggio. Se vuole faccio quella privilegiata, ci togliamo il dente. Chiedo scusa ai colleghi, vorrei soltanto se mi può rispondere in spagnolo.
Okay. Spagnolo.
Dopo traduco io, non c'è problema. Allora, prima di tutto, antes que nada, damos por hecho que uno de sus planes futuros es venir a España. A ver si va a ser posible, esperamos. Y la pregunta que le quiero hacer, hemos preguntado por los 80 años de EFE a diferentes personalidades, a líderes mundiales, sobre la información y periodismo. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿cómo cree usted que va a ser la información del futuro?
Yo habré bisogno del pallone de cristal, ¿no?, para responderte esto. Ma prima di tutto ci andrò in Spagna, spero, si vivo, ma la priorità dei viaggi in Europa è i paesi piccoli. Questa è la priorità. Poi i più grandi. Non so come sarà la comunicazione del futuro, ma io penso come era per esempio la comunicazione quando io ero ragazzo. Ancora senza TV, no? Con la radio, col giornale, anche col giornale clandestino che era perseguitato dal governo di turno, e veniva di notte, si vendeva per i volontari, e anche orale, no? Ma era una comunicazione, se facciamo la comparazione con questa, è una comparazione precaria. Questa sarà precaria forse su quella del futuro, no? Ma quello che rimane come una cosa che in spagnolo, lo che permanece come una cosa costante della comunicazione è la capacità di trasmettere un hecho y distinguirlo del relato. Una de las cosas que a la comunicación del pasado, a la comunicación del presente y seguro la del futuro daña la comunicación es el relato. Hay un estudio muy lindo hecho por, salió hace 3 años, por Simone Paganini, es una estudiosa de la lengua de la Universidad de Aquisgrán, que habla sobre la movilidad de la comunicación. Ella toma un escrito, una novela, entre el autor, el escrito y el lector, y cómo después de eso se va movilizando. Como la comunicación siempre es movilizante, es muy fácil pasar del hecho al relato, ¿no? Y esto arruina la comunicación, ¿no? Es importante que sea el hecho y siempre ajustarse al hecho. Incluso nosotros en la curia lo veo, hay un hecho, da la vuelta y después viene adornado, maquillado, con cada uno le pone de lo suyo y no con mala intención. Es que es la dinámica, ¿no? Entonces, la tesis del comunicador es siempre volver al hecho. El hecho fue este, mi interpretación es esta, me dijeron esto. Entonces, distinguir los pasos del relato, porque el relato no está bien, ¿no es cierto? Hace un tiempo me contaron Caperucita Roja, pero desde el relato. Y terminaba Caperucita Roja con su abuela haciendo un puchero con el lobo y comiéndose al lobo. O sea, el relato cambia la cosa. Incluso esto era para probar este asunto. Ese estudio de Simón Paganini es bastante bueno, ¿no? Ese es un punto que va a garantizar, cualquiera sea el medio de comunicar, la fidelidad, ¿no es cierto? Se dice que. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar en comunicación. Pero ahí, buscar siempre con la metralleta crítica de constatar la objetividad del se dice que. O si no, se dice que no sabemos cuál es la edad. Pero siempre distinguir el hecho del relato, ¿no? Es parte de la objetividad. Es uno de los valores que tiene que perseverar en la comunicación. Segunda cosa, la comunicación tiene que ser humana, totalmente humana, ¿no? Y al decir humana, la identifico como constructiva, es decir, que haga crecer al otro. Una comunicación no puede ser usada como instrumento de guerra, porque es antihumano, destruye, ¿no es cierto? Ahí le pasé un artículo que encontré acá en una revista al padre Rueda sobre los proyectiles venenosos de la lengua, ¿era, no? Ah, que eran gotitas de arsénico, ¿no? O sea, es decir, constructiva, humana, que siempre construye a la humanidad, está al servicio de la construcción y no de la destrucción. Cuando una comunicación está al servicio de la destrucción, cuando defiende, por ejemplo, proyectos no humanos. Pensemos en la propaganda de las dictaduras del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Eran grandes dictaduras que se comunicaban bien y realmente nosotros en Argentina decíamos, te venden un buzón, te venden el correo central, pero bien montada. Y no son humanas, fomentan la guerra, fomentan la división, son para la destrucción, ¿no? Ahora, yo no sé técnicamente qué decirte, ¿no? Porque no soy apto en la materia, pero por eso se me ocurrió subrayar valores que la comunicación, sea del modo que sea, sea de aquella de radio que escuchaba de chico, como sea que esta que vendrá, que no sé cuál será, tiene que mantenerse siempre, ¿no? Que son coherencias, ¿no?
Muchísimas gracias. Volvemos al viaje. Ritorniamo al viaggio. Uno dei temi di questo viaggio è stato la protezione del medio ambiente. Ha parlato in tutti i suoi discorsi, pure con i giovani. Ha parlato della protezione degli alberi, degli incendi, della tala massiva degli alberi. E in questi stessi momenti la stessa cosa sta succedendo nell'Amazzonia. Lei pensa che i governi di queste aree amazzoniche stanno facendo di tutto, come qua in Africa, per proteggere questo polmone del mondo?
Grazie. Torno sull'Africa, questo l'ho detto in altro viaggio, c'è nell'incosciente collettivo, c'è un motto: Africa va sfruttata. È una cosa incosciente. Noi non pensiamo Europa va sfruttata, no, per favore, no, ma Africa va sfruttata. E noi dobbiamo liberare l'umanità di questo incosciente collettivo. E il punto più forte dello sfruttamento, non solo in Africa, nel mondo, è il medio ambiente. No? Il medio ambiente che la deforestazione, la distruzione della biodiversità. Hace un paio di mesi ho ricevuto i cappellani del mare. Nell'udienza c'erano 7 ragazzi pescatori che pescavano una barca che non era più lunga di questo aereo, tutto, no? E pescavano con mezzi meccanici come adesso. un po' avventurieri, e mi hanno detto questo: dal mese tanto, ma da alcuni mesi fino ad oggi, abbiamo preso 6 tonnellate di plastica. Nel Vaticano abbiamo proibito la plastica, stiamo in questo lavoro. 6 tonnellate di plastica, ma questo è una realtà, soltanto dei mari. La plastica nei mari, l'intenzione di preghiera di questo mese, la preghiera per il Papa, è proprio la protezione degli oceani, no? Che ci danno anche l'ossigeno, no? Che non respiriamo. Poi ci sono i grandi polmoni dell'umanità, uno in Centro Africa, in Brasile, tutta la zona panamazonica, e poi c'è un altro, non ricordo dove. Anche ci sono piccoli polmoni che dello stesso genere. Difendere l'ecologia, la biodiversità, che è la nostra vita, difendere l'ossigeno. A me fa illusione quello che è la lotta più grande per la biodiversità, per la difesa del medio ambiente, la portano avanti i giovani, no? Hanno una grande coscienza, perché loro dicono: il futuro è nostro, voi col tuo fa quello che vuoi, ma non col nostro. Incominciano a ragionare un po' di questo. Credo che aver arrivato all'accordo di Parigi è stato un passo avanti buono. Poi quell'ultimo di Katowice è stato buono pure. Ci sono incontri che aiutano a prendere coscienza. Ma l'anno scorso, nell'estate, quando ho visto quella foto della nave che navigava sul Polo Nord come se niente, ho sentito angoscia. E pochi tempi fa, alcuni mesi fa, abbiamo visto tutti la fotografia dell'atto funebre che hanno fatto nella Groenlandia, su quel ghiacciaio che non c'era più, hanno fatto un atto funebre simbolico per tirare l'attenzione, no? Sono cose che, guarda che questo va di fretta, no? E dobbiamo prendere coscienza, cominciando per le cose piccole, per le coscienze piccole, no? Ma la sua domanda, i governanti stanno facendo di tutto, alcuni più, alcuni meno. È vero che c'è una parola lì che devo dirla, no? Che è alla base dello sfruttamento ambientale, no? Io sono rimasto commosso con l'articolo del Messaggero del 10, il giorno che siamo partiti, no? Che la Franca non ha risparmiato parole, ha parlato di manovre distruttive, di rapacità, ma questo non solo in Africa, non, anche nelle nostre città, nelle nostre civiltà, no? E la parola brutta, brutta, brutta è corruzione. Io ho bisogno di fare questo, ma per questo devo sforestare quello, fare quell'altra, quell'altra, quell'altra. Ho bisogno del permesso dei governi o del governo provinciale, nazionale, non so. E vado dal responsabile. E la domanda, ripeto letteralmente cosa che mi ha detto un imprenditore spagnolo. La domanda che noi sentiamo dire quando vogliamo che ci approvino un progetto è: per me quanto? Sfacciatamente. E questo succede in Africa, in America Latina, anche in Europa, dappertutto. Quando si prende la responsabilità sociopolitica, come un guadagno personale, e lì si sfruttano valori, si sfrutta la natura, si sfrutta la gente pure, no? Pensiamo a Africa, va sfruttata, ma pensiamo a tanti operai che sono sfruttati nelle nostre società. Il caporalato non lo hanno inventato gli africani, li abbiamo in Europa. La domestica pagata a un terzo di quello che si deve non l'hanno inventata gli africani. Le donne ingannate e sfruttate per fare la prostituzione nel centro delle nostre città non l'hanno inventata gli africani. Anche da noi c'è questo sfruttamento, non solo ambientale, anche umano. E questo è per corruzione. Quando la corruzione entra nel cuore, prepariamoci, perché viene di tutto, no? Non so se...
Sì, anche sospettare perché hai una tormenta.
Mi dicono che c'è una tempesta, una tormenta.
Sì, sospendere ancora un momento mentre la passiamo. Sì.
Aspettiamo un pochettino, io mi accomodo un po', perché non vorrei tagliarle e che voi pensaste che questa è una stratagemma per andarmene. No. Dicono che non sarà più forte di questo adesso. Possiamo continuare? Abbiamo parlato un'ora, facciamo alcuni minuti in più, per poi fare il pranzo tranquilli.
La prossima domanda viene da Jason Horowitz del New York Times, che è qui.
Buongiorno Santo Padre. Nel volo a Maputo lei ha riconosciuto di essere sotto attacco di un settore della Chiesa americana. Ovviamente ci sono forti critiche da alcuni vescovi e cardinali, ci sono TV cattoliche e siti web americani molto critici. E persino alcuni dei suoi alleati più stretti hanno parlato di un complotto contro di lei. Complotto alcuni dei suoi alleati nella curia italiana. Sì, però suoi alleati. C'è qualcosa che questi critici non capiscono del suo pontificato? O c'è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche di questi che hanno imparato dalle critiche? Che lei ha imparato qualcosa dalle critiche negli Stati Uniti? E l'altra cosa, è lei ha paura di uno scisma nella Chiesa americana? E se sì, c'è qualcosa che lei potrebbe fare, un dialogo per aiutare, per evitarlo? Grazie.
Prima di tutto, le critiche sempre aiutano, sempre. Quando uno riceve una critica, subito deve fare l'autocritica e dire questo a me è vero, non è vero, fino a che punto. Io sempre delle critiche toglio vantaggi, sempre. Tante volte ti arrabbiano, ma i vantaggi ci sono. Poi, nel viaggio di andata a Maputo, è venuto che sei stato tu a darmi il libro?
No, non l'ho scritto io.
Ma uno di voi mi ha dato quel libro in francese. In francese, la Chiesa americana attacca il Papa o gli americani, o no, il Papa sotto l'attacco degli americani. Ecco, come gli americani vogliono cambiare di Papa. Questo è il libro, no? Che mi avete dato un esemplare, no? Io sapevo di quel libro, sapevo, ma non l'avevo letto, no? Le critiche non sono soltanto degli americani, un po' dappertutto, anche in Curia. Almeno... quelli che li dicono hanno il vantaggio della onestà di dirla, e a me piace questo. A me non piace quando le critiche sono sotto il tavolo e ti fanno un sorriso, che ti fanno vedere i denti e poi ti danno il pugnale da dietro. Questo non è leale, non è umano, perché la critica è un elemento di costruzione. e se la tua critica non è giusta, tu stai preparato a ricevere la risposta e fare un dialogo, una discussione e arrivare a un punto giusto. Questa è la dinamica della critica vera, no? Invece la critica delle pillole di arsenico, del quale parlavamo di questo articolo che ho dato a Padre Rueda, è un po' buttare la pietra e nascondere la mano, no? Questo non serve, questo non aiuta. Aiuta ai piccoli gruppetti chiusi che non vogliono sentire la risposta alla critica. Una critica che non vuol sentire la risposta è buttare la pietra e nascondere la mano. Invece una critica leale, io penso questo, 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 è aperta la risposta, questo costruisce, aiuta. Davanti al caso del Papa, ma questo del Papa non mi piace, le faccio la critica e aspetto la risposta, vado da lui e parlo, scrivo un articolo e le chiedo di rispondere. Questo è leale, questo è amare la Chiesa. Fare una critica senza volere sentire la risposta e senza fare il dialogo e non volere bene la Chiesa e andare dietro un'idea fissa, no? O che cambiare papa o cambiare stile o fare uno scisma, non so. Questo è chiaro, no? È sempre una critica leale e ben ricevuta, almeno da me. Secondo, il problema dello scisma. Nella Chiesa sono stati tanti scismi dopo il Vaticano I, l'ultima votazione, quella della infallibilità, un bel gruppo se n'è andato, si è staccato dalla Chiesa, ha fondato i Veteri Cattolici per essere proprio onesti alla tradizione della Chiesa. Poi loro hanno trovato uno sviluppo differente e adesso fanno l'ordinazione delle donne, ma in quel momento erano rigidi, andavano dietro un'ortodossia che pensavano che il Concilio aveva sbagliato, no? Un altro gruppo se n'è andato senza votare, zitti zitti, ma non ha voluto votare. Il Vaticano II ha creato queste cose. Forse lo stacco più conosciuto è quello delle Lefebvre, no? Sempre c'è l'opzione scismatica nella Chiesa, sempre, no? Ma è una delle opzioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana, no? Io non ho paura dei scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta gente, no? Che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c'è qualche sbaglio, ma il cammino del scisma non è cristiano. Ma pensiamo all'inizio della Chiesa, come ha incominciato la Chiesa con tanti scismi, uno dietro l'altro, no? Basta leggere la storia della Chiesa, che gli arriani, che i gnostici, che monofisiti, che tutti questi, no? Poi mi viene di contare un aneddoto che l'ho detto qualche volta, non so se qui, ma è stato il popolo di Dio a salvare dei scismi. I scismatici, quando sempre hanno come una cosa comune, si staccano dal popolo, della fede del popolo, della fede del popolo di Dio. E quando nel Concilio di Efeso c'era la discussione sulla maternità divina di Maria, il popolo, questo storico, era all'entrata della cattedrale e quando i vescovi entravano per fare il concilio erano con dei bastoni e le facevano vedere dei bastoni e gridavano madre di Dio, no? Come dicendo, se non facesse questo, ti aspetta. Ma il popolo di Dio sempre aggiusta e aiuta. E uno scisma è sempre un ostacolo squisito dalla ideologia staccata dalla dottrina. È un'ideologia forse giusta, ma che entra nella dottrina e la stacca e diventa dottrina, tra virgolette, no? Ma per un tempo, no? E per questo io prego che non ci siano dei scismi, ma non ho paura, no? Ah, per aiutare, ma questo che sto dicendo adesso, non avete paura, io rispondo alle critiche, tutto questo lo faccio, no? E forse se qualcuno gli viene qualcosa che devo fare, lo farò per aiutare. Ma questo è uno dei risultati del Vaticano II. Non è che questo Papa e l'altro Papa e l'altro Papa. Per esempio, le cose sociali che io dico sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, le stesse. Io mi copio lui. Ma il Papa è troppo comunista, entrano delle ideologie nella dottrina. E quando la dottrina scivola sulle ideologie, lì c'è la possibilità di uno scisma, no? E anche c'è l'ideologia behaviorista, no? Cioè un behaviorismo, cioè la primazia di una morale ascetica sulla morale del popolo di Dio, che anche i pastori devono condurre il gregge fra la grazia e il peccato, no? Che la morale evangelica è questa, no? Invece una morale di un'ideologia così pelagiana, per dirla così, ti porta alla rigidità. E oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro della Chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudoscismatiche che alla fine finiranno male. Quando voi vediate, quando voi verrete, vedrete cristiani, vescovi, sacerdoti rigidi, dietro di quello ci sono dei problemi e non c'è la sanità del Vangelo. Per questo dobbiamo essere mite con le persone che sono tentate di questi attacchi, di queste cose, perché stanno passando un problema e dobbiamo accompagnarle con mitezza. L'ultima.
Allora, l'ultima domanda è di Aura Miguel di Radio Renoscenza.
E come ho parlato il portoghese? No, come ho parlato il portoghese?
Benissimo, tutti l'hanno capito. Sì, capiva molto bene, sì. Santità, io torno in Mozambico solo per chiedere questo. Noi sappiamo come a lei non gli piace visitare i paesi durante la campagna elettorale. Eppure lo ha fatto in Mozambico a un mese delle elezioni, essendo giustamente il presidente che lo ha invitato uno dei candidati. Come mai?
Sì, non è stato uno sbaglio, è stata un'opzione presa liberamente, perché la campagna elettorale, incominciata in questi giorni, passava a secondo piano davanti al processo di pace. L'importante era visitare per aiutare a consolidare il processo di pace, e questo era più importante di una campagna che ancora non aveva incominciato. Cominciai in questi giorni scorsi, alla fine della mia visita proprio. E lì al limite, facendo il bilancio fra le due cose, è vero, è importante consolidare. E poi ho potuto salutare gli avversari politici, no? E questo per dare un'idea, di sottolineare che l'importante era quello, e non fare tifo per questo presidente, che io non lo conosco, non so come pensa, neppure come pensano gli altri, Per me era più importante sottolineare l'unità del paese. Ma quello che lei è vero, dobbiamo staccarci un po' dalle campagne, questo sì è vero. Grazie. Allora, grazie tanti a voi del vostro lavoro. Io vi sono riconoscente di tutto quello che voi fate. E pregate per me, io lo faccio per voi. Buon pranzo.